voci del Grigione Italiano.
La siccità di queste settimane sta mettendo a dura prova i nostri territori e sta stravolgendo i paesaggi a cui siamo abituati. Ma c'è un luogo in cui il disgelo estremo, il ritiro dei ghiacciai e l'abbassamento dei bacini artificiali stanno creando uno scenario inaspettato. Più l'acqua si ritira, più riemerge la storia. Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Questa sera vi portiamo sul versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, in Alta Valtellina. Qui la montagna non è solo natura incontaminata, ma un immenso archivio a cielo aperto che il clima sta improvvisamente riaprendo. E c'è un progetto Interreg che sta scandagliando queste alte terre. Si tratta di Archeoalps, che ha visto collaborare Parco Nazionale dello Stelvio, Università degli Studi di Bergamo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Due i focus: tra le vette del Pizzo Tresero e i fondali fangosi di Fraele stanno riemergendo tracce incredibili, dai cacciatori di 10.000 anni fa alle mura di un antico villaggio sommerso. Iniziamo proprio dalla zona del Gavia, facendoci raccontare le ultime novità dal professor Stefano Morosini dell'Università di Bergamo.
Stiamo parlando di un passo alpino che mette in comunicazione l'Alta Valtellina, la Val Furva, con l'Alta Valle Camonica. Un passo alpino di cui abbiamo attestazioni archeologiche che risalgono addirittura al Mesolitico, 10.000 anni fa. Evidentemente quest'area di passo, nella sua lunga frequentazione e attraverso le tracce che abbiamo potuto rinvenire e analizzare, ci racconta di un territorio permeabile, di un territorio che da millenni vede l'uomo muoversi in quota nel periodo estivo per le attività di caccia di cui abbiamo attestazioni attraverso le selci mesolitiche, ma addirittura con un rinvenimento che ha caratteristiche eccezionali di un sito, quello di Punta del Segnale, in cui sono state rinvenute in maniera fortuita nel 2017 incisioni rupestri che risalgono alla media età del bronzo. All'interno del progetto Archeoalps abbiamo analizzato, campionato e posizionato topograficamente questi rinvenimenti molto molto peculiari che corrono sul filo del 3000 metri e che si attestano come le incisioni rupestri a più alta quota in tutte le Alpi e in tutta Europa.
Le incisioni rupestri del Pizzo Tresero ci parlano della preistoria umana, ma il Parco dello Stelvio custodisce un sito ancora più sbalorditivo di cui ci siamo occupati lo scorso anno. Sulle pareti verticali di Dolomia della Valle di Fraele, a circa 2500 metri di quota, sono state scoperte migliaia di orme perfettamente conservate, che in alcuni casi mostrano ancora i segni di dita e artigli. Risalgono a ben 210 milioni di anni fa, alla fine del Triassico, un giacimento di portata mondiale. Ma torniamo ad Archeoalps e al secondo sito degno di nota. Il ritiro delle acque, in questo caso del bacino artificiale di Cancano, ha evidenziato l'esistenza di un insediamento antico nella parte più profonda della Valle di Fraele. Si tratta di un villaggio con tanto di chiesetta e di xenodocchio, ovvero di un ricovero che ai tempi ospitava i viandanti che evidentemente percorrevano queste alte terre, come ci spiega ancora il professor Morosini.
Questo villaggio è attestato, la chiesa di questo villaggio è attestata nei documenti al 1287, ipotizziamo ci sia anche una presenza precedente, e questa attestazione ci racconta di una lunga pratica di frequentazione di un'area che è prossima ai 2000 metri sul livello del mare e che metteva in collegamento l'Alta Valtellina con la Val Monastero, la Val Mustair. La presenza di questo insediamento, per i risultati che finora abbiamo raggiunto, ci racconta di un insediamento vissuto permanentemente durante tutto l'anno. Le ricerche che abbiamo svolto, considerando che questo villaggio è stato sommerso con la costruzione della diga di San Giacomo di Fraele nel 1950, sommerso dalle acque, le strutture murarie di tutti gli edifici sono collassati e la memoria di questo luogo in qualche modo è stata cancellata da una piana detritica che non faceva più riconoscere la presenza di edifici. Prima da una triangolazione topografica e poi da una serie di rilievi con drone, con camera multispettrale, siamo riusciti ad individuare tuttavia le strutture murarie dell'antica chiesa di San Giacomo di Fraele e da lì ad operare una rimozione dei detriti, facendo emergere le murature della chiesa, facendo emergere i bellissimi affreschi che sono stati poi oggetto di restauro.
Appunto, gli affreschi. Ad occuparsi del loro certosino restauro è la dottoressa Angela Martinelli, che si è ritrovata tra le mani dei frammenti e la fotografia di come il dipinto si presentava una volta rinvenuto con gli scavi. Si è trattato quindi di un'interessante sfida.
È una doppia sfida, a dire il vero. Una, proprio quella della materia, quindi bisogna conoscere la materia, bisogna accarezzarla e riuscire a entrare nella materia per far sì di poterla mantenere nel suo stato originario. E l'altra sfida è quella a riportare la memoria, tornare con questi frammenti a quei pensieri che pian piano si stanno perdendo, perché è vero che ci sono ancora persone che l'hanno vista, l'hanno vissuta, ma ormai sono degli illustri giovani, insomma, dagli 80 anni in su. Quindi ogni giorno è prezioso per andare a rievocare delle memorie che sembrerebbero perdute, ma così non sono.
Un dipinto del Settecento che è stato sommerso nel 1950.
Esatto, sommerso per poter permettere il completamento del secondo invaso di Cancano, quindi necessità, dopoguerra, e questo lasciar sì che al di sotto della diga tre paesi fossero dimenticati è un dono davvero grande a tutta questa umanità di oggi, fatta da persone che nel dopoguerra hanno visto, guardando con un occhio lungo, alle necessità del domani, dimenticando l'egoismo dell'oggi.
Parliamo del lavoro di restauro certosino che sta avvenendo in questi giorni, in questi mesi, qui a Premadio nella centrale A2A. Come avete fatto? Perché qui parliamo di frammenti che devono essere ricostituiti.
Esatto. Allora abbiamo innanzitutto c'è una documentazione fotografica che è stata fatta in modo puntuale, tenendo però presente che le opere sono state, proprio da questa parte dipinta, immersa ben più di una volta durante il corso della riscoperta. Quindi è stato complesso, c'è stata una collaborazione da parte del comune di Val di Dentro, del parco, perché il progetto è comunque seguito dal Parco Nazionale dello Stelvio, A2A che ha dato la disponibilità, la collaborazione, i carabinieri forestali, piuttosto che la gente del paese, ma anche tutte quelle persone che con la loro professionalità hanno fatto sì che tutto questo si potesse recuperare.
Adesso i tempi tecnici quali sono?
Intanto è una materia talmente fragile che è lei a dettare i tempi tecnici, quindi è sempre un po' complicato dare una tempistica a dei frammenti che a volte sono molto indeboliti, quindi bisogna consolidarli con più passaggi, a volte sono ancora legati alla pietra, quindi per uno strato molto sottile, perciò ogni piccolo pezzettino del puzzle ha bisogno di una sua cura. Una volta che sono tutti curati, per così dire, si vanno a riassemblare. Perciò si sta riassemblando tutta la parte decorativa, verrà poi riapplicata tutta su un pannello, mantenendo le stesse misure, in modo tale da poterlo ricostituire nella sua non più funzionalità, perché non sarà più ricollocata nella chiesa di San Giacomo, per motivi appunto legati alla diga, bensì in un luogo lì vicino, in modo tale però da poter ripercorrere la abside nella sua totalità.
E infatti non sarà più funzionale, ma sarà fruibile in questa ex mensa che fu degli operai che si dedicarono alla costruzione della diga, nascerà uno spazio culturale.
Esatto, perché oltre ai frammenti della decorazione che appunto di cui abbiamo parlato, sono usciti negli scavi tutta una serie di frammenti molto curiosi che ci permettono di datare la chiesa anche in tempi più antichi. Sono tanti dettagli che saranno poi esposti in questa sezione che sarà dedicata proprio ad un museo d'alta quota, perché ci troviamo sopra i 1800 metri, quindi insomma è un museo d'alta quota, si può dire così.
Per lei che cosa ha rappresentato questo lavoro?
Beh, dal punto di vista professionale una sfida, perché lo stacco è una di quelle operazioni che normalmente, se non appunto autorizzate, vengono considerate fuori legge. Ma soprattutto, visto che l'origine della mia famiglia è proprio lì, a Fraela, a San Giacomo, c'è un riportare ai miei antenati, ma anche ai miei zii, quelli più vicini che l'hanno vista, questo tornare alla propria infanzia, perché io ricordo mia nonna che da piccolina mi diceva: tu sei fortunata perché avrai i tuoi luoghi di infanzia, quindi non perderai la tua memoria. Io sotto quest'acqua ho tutta la mia vita, perciò è un modo per ritornare a riallacciare quei fili sospesi.
Acqua e ghiaccio custodiscono gelosamente un passato millenario, ma è salendo oltre i 3.000 metri di quota che lo Stelvio svela le sue cicatrici più recenti e profonde. Tra il 1915 e il 1918 qui si è combattuta la Guerra Bianca, un conflitto in cui gli eserciti hanno dovuto piegare l'alta montagna in condizioni estreme. Oggi, proprio il fenomeno della deglaciazione sta restituendo i resti di quell'immane fatica. È di nuovo Stefano Morosini a inquadrare le proporzioni di questo dramma, spiegandoci come un campo di battaglia possa trasformarsi in uno strumento di pace.
La guerra combattuta sulle Alpi ha caratteristiche molto peculiari, perché parliamo di un fronte che correva ad una quota media di 2000 metri sul livello del mare e che proprio nel settore dello Stelvio eleva la quota media di posizionamento del fronte a 3000 metri sul livello del mare. Questo significa che il fenomeno della deglaciazione porta all'emergere continuo ad ogni estate di reperti. Queste testimonianze all'interno di un'area protetta come il Parco Nazionale dello Stelvio costituiscono, con una formula ad effetto, se possiamo dire così, un museo a cielo aperto, perché lo scopo del parco è quello della conservazione e queste tracce antropiche legate ad una vicenda drammatica della storia sono quindi oggetto di un importante lavoro di tutela, di conservazione e di valorizzazione, in una chiave, mi sento di dire, di educazione alla cittadinanza europea e di educazione alla pace, pur trattandosi di luoghi di guerra.
L'aspetto che più sorprende quando parliamo di queste vallate alpine è che anticamente fossero frequentate e vissute in modo stabile, nonostante le condizioni proibitive che presentavano. E l'aspetto ancora più interessante sono le tracce giunte sino a noi di questi processi di antropizzazione, come ci spiega Jacopo Daldossi, ricercatore presso l'Università degli Studi di Bergamo.
Sicuramente la Valle di Frele aveva già una sua infrastrutturazione di molto antecedente a quella della Prima Guerra Mondiale, che si rifà al periodo medievale, di cui infatti transitava la strada del vino e del sale, conosciuta anche come Via Imperiale d'Alemagna, che permetteva gli scambi commerciali tra il sud e il centro nord Europa. Dalla Valle di Frele si giungeva poi in Val Monastero in Svizzera e di lì verso le diverse rotte commerciali. Dalla Prima Guerra Mondiale in poi c'è una grande trasformazione, passa a un paesaggio di guerra, quindi di strade militari, trincee e fortificazioni.
A proposito di fortificazioni, parliamo di soluzioni ingegneristiche quasi impensabili per l'epoca.
Per raggiungere questa valle abbiamo innanzitutto ripercorso una strada militare che portava ad una quota di 1900 metri circa e da lì proseguiva fino ai 2500 metri del forte del Monte delle Scale. Questo forte è un chiaro esempio di quella che è stata la grande opera ingegneristica che ha investito le Alpi durante la Grande Guerra. Pensiamo appunto che il genio militare faceva costruire queste fortificazioni a quote molto elevate, utilizzando principalmente materiale reperito sul posto e calcestruzzo, e con un grande utilizzo chiaramente anche di quella che è la manodopera locale. Quest'opera nel particolare aveva una lunga galleria che permetteva ai soldati all'interno della montagna di muoversi su tutti e due versanti, per cui avere una visuale a 360 gradi.
E a proposito di versanti, la Svizzera non è stata coinvolta direttamente in questo conflitto, però in realtà il versante porta delle tracce.
Sì, abbiamo infatti la frontiera nord, impropriamente nota anche come linea Cadorna, che si sviluppa attraverso tutto il confine tra Italia e Svizzera, e quindi partendo dal Gran San Bernardo fino ad arrivare al Passo dello Stelvio. Questa linea è stata costruita con uno scopo preventivo dal Regno d'Italia, perché si temeva un possibile attacco delle forze degli imperi centrali, Austria-Ungheria e Germania, attraverso la violazione del territorio elvetico, quindi con un ingresso dal centro nord Italia che avrebbe messo poi a serio rischio i principali centri produttivi della pianura padana. Non ci sono stati fortunatamente eventi bellici, quindi questa violazione della neutralità svizzera non è mai avvenuta, e questo ci permette anche di ritrovare sui sentieri di questo grandissimo confine di più di 700 chilometri moltissimi resti di quella che era la frontiera nord, che sono oggi in gran parte ancora visitabili.
Tirando le fila di questo nostro viaggio ideale nel Parco Nazionale dello Stelvio, ci rendiamo conto di avere a che fare con una sorta di macchina del tempo, orme dei dinosauri, tracce dei cacciatori preistorici, testimonianze di fede medievale, colossali infrastrutture della Guerra Bianca. Ma oggi, di fronte a un'eredità così sterminata e incastonata in un ecosistema tanto fragile, qual è la vera sfida? Ne abbiamo parlato ancora con il ricercatore dell'Università di Bergamo, Francesco Antonelli.
Per quanto riguarda appunto la recentissima scoperta delle impronte di dinosauro qui nella Valle di Fraele, ovviamente è un sito che merita ancora che si portino avanti le ricerche e le indagini. È un sito tra l'altro non raggiungibile semplicemente a piedi e che richiede una certa accuratezza nel movimento, ma senz'altro è anche una zona che, come dicevo, deve essere ancora studiata, deve essere valorizzata e che sostanzialmente porterà un valore in più alla Valle di Fraele stessa.
Ma il parco in sé, il Parco Nazionale dello Stelvio, ha risorse sufficienti e soprattutto una struttura anche adeguata, perché già è scorporato in più sezioni, già immagino il carico burocratico, ma per affrontare questo aspetto di marketing bisogna essere anche un po' snelli.
Esatto, sì, bisogna saper lavorare in squadra sicuramente, perché il Parco Nazionale dello Stelvio è al settore della regione Lombardia e i due settori delle due province autonome di Trento e di Bolzano. Il saper dialogare, saper costruire, il saper relazionarsi l'uno con l'altro è un punto fondamentale e lo vediamo soprattutto nei progetti che poi vengono messi alla luce, perché è proprio attraverso questi progetti che poi le stesse comunità, gli stessi turisti trovano il valore aggiunto sul nostro territorio e lo trovano venendoci, scoprendolo e vivendolo.
Tornando agli scavi archeologici, a questi dipinti che sono stati recuperati e sono in fase di restauro, come verranno resi fruibili?
Esatto, proprio qui nei pressi di questo sito abbiamo anche il villaggio operaio che era stato costruito in funzione della costruzione delle dighe della vicinissima controdiga, e oltre alle casette, le baracche dove gli operai vivevano, c'è anche un grande edificio che era un ex mensa, quindi utilizzata per i vari scopi dedicati agli operai, che verrà proprio recuperata, riqualificata, quindi già un grande lavoro di recupero e di non riutilizzo di suolo, ma utilizzando quello che è già costruito, verrà quindi rimessa a nuovo e allestita proprio per accogliere al suo interno i reperti che sono stati recuperati dagli scavi e permettere così al turista che raggiunge questa zona nel periodo estivo di poter visitare all'interno di questi spazi non solo i reperti, ma anche avere uno spazio nel quale dialogare, confrontarsi, creare dei piccoli eventi di divulgazione scientifica che raccontano non solo il sito di San Giacomo di Fraele, ma anche della valle con le torri di Fraele, con Pragrata, con tutti questi territori dove gli enti locali, in collaborazione con le università e con gli enti di ricerca, hanno portato avanti degli importanti progetti.
Credo che sia nel parco, appunto, da un lato ci sia la necessità di valorizzare questo territorio, di valorizzare il patrimonio culturale, dall'altro c'è anche la sfida di non rendere questo un parco giochi.
Assolutamente sì, infatti il parco deve essere concepito come una risorsa, come una potenzialità, ma è anche bene ricordare che trovandoci in un'area protetta ci sono dei comportamenti che vengono sanzionati se non rispettati, e questo è un valore aggiunto, in realtà non deve essere concepito come un limite, proprio perché è solo grazie alla presenza di un parco che possiamo conservare le bellezze paesaggistiche, floristiche, faunistiche che abbiamo su questo territorio, e quindi il turista che sceglie di approcciarsi a questo territorio deve farlo in maniera consapevole, sapendo appunto che perché possa viverlo serenamente deve anche adottare delle misure di rispetto, come il scegliere delle forme di mobilità sostenibile grazie anche al noleggio delle biciclette che c'è proprio qui all'ingresso della Valle di Fraele, piuttosto che scegliere i classici comportamenti di rispetto della flora e della fauna.
E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.